concentrated power of will. 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Signore e signori, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di podcast dopo il draft. Siamo addirittura d'arrivo della quinta stagione del nostro podcast. Ci mancano due puntate, questa e l'appuntamento della settimana prossima, prima di salutarci e darvi l'arrivederci alla prossima stagione. Per questa penultima puntata che dedichiamo alla NFC West, torniamo in formazione completa. Quindi permettetemi di dare un caloroso benvenuto a Oleg Bogdea. Ciao Oleg!
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Un caloroso benvenuto a Fabio Moras. Ciao Fabio.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Un caloroso benvenuto a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Gabri e ciao a tutti.
E infine un caloroso benvenuto a Emiliano Guadagnoli. Ciao Emi.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Come vi dicevo in apertura di trasmissione, puntata dedicata alla NFC West. Oggi chiudiamo il discorso di analisi legato alle franchigie della NFC e lo facciamo con una division nella quale due dei nostri cari amici hanno degli interessi di tifo non indifferenti. E vorrei subito partire da quello che è stato un bel momento del draft che abbiamo vissuto in diretta su Adult Magazine e su The Cutting Edge Radio, ovvero il momento in cui i San Francisco 49ers hanno selezionato Trey Lance e abbiamo sentito veramente un sospiro di gioia, non di sollievo ma di gioia del nostro Emiliano. Un bellissimo momento a mio modo di vedere. E lascio proprio a te la parola per presentarci questo draft dei San Francisco 49ers, che è iniziato con il giocatore che tu più hai apprezzato e su cui dobbiamo riconoscerti il merito di averci visto lungo fin dall'inizio, e poi conducici alla scoperta del resto del draft dei 49ers. A te la parola, Amy.
Grazie Gabri. Allora, il draft dei San Francisco 49ers è praticamente iniziato il 26 marzo, quando c'è stato lo scambio tra Niners appunto e Dolphins, con cui San Francisco ha mandato la 12ª scelta del draft di quest'anno, la prima del 2022, la prima del 2023 e una terza scelta del 2022 per salire la terza scelta di Miami di quest'anno, scelta che ovviamente farà da bilancia per forza di cose per le sorti di questa dirigenza e di questo allenatore nel futuro. Credo che tra i prossimi tre anni starà tutto alle prestazioni di Trey Lance. Se Trey Lance farà bene, Shanahan sarà ancora sulla panchina e Lynch sarà ancora GM, altrimenti credo proprio di no. Appunto, al primo round, la terza scelta, i Niners selezionano Trey Lance, quarterback da North Dakota State, che è un 6'3 per 224 pound ed è un ragazzo di cui abbiamo parlato veramente tanto, di cui io personalmente ho parlato tantissimo. Come hai detto giustamente tu e Gabri, sono stato molto contento della scelta durante la notte del draft e come molti nostri ascoltatori avranno capito oramai, io sono un amante del giocatore per tutte le sue qualità atletiche, per la sua capacità di lancio sul profondo in play action e per il suo immenso potenziale, che ha delle caratteristiche che secondo me sono abbastanza diverse rispetto a quelle di Garoppolo, e sono contento anche solo per questo che Shanahan sia andato su un giocatore diverso dal suo prospetto ideale che di solito si è visto in questi anni, appunto come un Garoppolo o un Cousins. Ricordiamo tra l'altro che Lance ha appena 21 anni, quindi ha un anno vero di carriera collegiale in FCS, quindi assolutamente il potenziale forse è quello più alto di tutta la classe. Per molti la scelta appunto sarebbe dovuta essere Mac Jones, quarterback d'Alabama, questo perché poco dopo lo scambio con Miami molti analisti furono molto decisi nel dare come per certo il matrimonio da Jones e Shanahan, proprio per quello che ho detto prima. Il tutto guidato da Chris Sims, che è uno storico amico del head coach dei San Francisco 49ers, che fu il primo o uno dei primi a twittare appunto questo matrimonio che per lui sembrava evidente. E ricordiamo anche che Matt Miller, che è uno storico insider di Bleacher Report, che adesso lavora per se stesso praticamente, anche su ESPN l'ho visto qualche volta, ha scommesso di pagare $1,000 se non sbaglio a una scuola nel caso in cui Mac Jones non fosse stata la scelta, scommessa che poi successivamente ha pagato. Ha messo anche la foto su Twitter della ricevuta, quindi da quel punto di vista è stato molto corretto e bravo. E, però ascoltando le varie interviste di Shanahan e John Lynch post draft, secondo me appare abbastanza evidente, oppure sono stati molto bravi a farlo capire, come la scelta fosse orientata a Lance fin dalla trade. Lo stesso Shanahan ha detto di aver visionato incessantemente le tape dell'ex North Dakota State da gennaio, da dicembre gennaio, mentre era in vacanza. Lynch ha detto che dopo il Pro Day di Fields, quindi appena dopo sul volo di ritorno dal Pro Day di Fields, visionato dai Niners, Shanahan era già concentrato a preparare le chiamate per il successivo Pro Day di Lance. Quindi secondo me nella testa di Shanahan c'è sempre stato solo Lance. Per tutto questo tempo io sono stato piuttosto convinto che la scelta di Trey Lance appunto fu presa molto tempo fa. Dal punto di vista tecnico, l'accoppiata Lance-Shanahan sembra poter avere tutti i crismi per funzionare alla grande. Saremo a vedere se Garoppolo sarà in grado di battere i rookie durante il training camp, perché Shanahan non ha mai chiuso la porta a un possibile debut di Trey Lance fin dalla prima settimana. Ha detto solo che Garoppolo ovviamente parte un po' avvantaggiato perché ha esperienza del playbook e perché gioca con questo attacco da ormai vari anni. Vedremo se sarà in grado di mantenere il posto titolare almeno per questa stagione, poi per la prossima staremo a vedere. Detto ciò, Garoppolo quest'anno si gioca praticamente tutto il suo futuro in questa lega. Se dovesse essere battuto da Trey Lance, credo che nei prossimi anni sarà difficile per lui trovare un posto titolare. Magari troverà giusto qualche occasione da backup in squadre che non hanno un quarterback titolare molto, molto affidabile. Staremo a vedere. Al secondo round, dopo una trade down, i Niners selezionano alla 48esima scelta Aaron Banks, guardia da Notre Dame, che è un 6'5 per 340 pound ed ha giocato per ben 30 gare consecutive al college. Il ragazzo proviene da una scuola secondo me molto buona per la linea offensiva, che ha una grande tradizione, ed ha preso il posto di Quinton Nelson quando lui è stato scelto dai Colts. E sappiamo quanto Quinton Nelson sta facendo bene ad Indianapolis. A Notre Dame ha giocato sia in uno schema da power run, ma anche esperienza in zone block, cosa che sicuramente ha fatto gola a Shanahan. Per Sports Info Solution, i running back che hanno corso alle spalle di Banks hanno 3,5 yard di media prima del primo contatto, quindi un'ottima statistica da questo punto di vista. Oltretutto ha concesso 4 pressioni e 0 sack in tutta la scorsa stagione. Il ragazzo ha un buonissimo fisico ed è abbastanza fluido con i piedi e con i movimenti per bloccare anche al secondo livello in pool, secondo me, cosa fondamentale per lo schema di Shanahan. Sono convinto che Kyle voglia un po' mixare il suo gioco di corsa per questa scelta e per la prossima, rimanendo comunque in una zone block, magari usando però sempre più concetti da power run, proprio per andare a mettere in difficoltà i defensive coordinator che si aspettano da lui sempre solo zone block. La scelta dal punto di vista di valore a me ha fatto un po' storcere il naso all'inizio, però Branskill, che è l'attuale titolare nello spot di guardia destra, non dà tante assicurazioni alla squadra, e Garnett, l'altra guardia titolare a sinistra, entra nel suo ultimo anno di contratto, quindi una guardia che potrebbe fin da subito partire da titolare ci sta assolutamente come scelta al secondo round. Al terzo round, alla pick numero 88, i Niners selezionano Trey Sermon, running back da Ohio State, che è un 6-0 per 215 pound, che ha giocato le sue prime 3 stagioni ad Oklahoma, per poi trasferirsi ad Ohio State, appunto. Ha un fisico molto compatto che lo aiuta a liberarsi dal difensore ed è, secondo me, abbastanza bravo a tagliare velocemente, mettendo il piede sul terreno e sprintando al massimo. Ha esperienza sia da power back sia come corridore in una zone block, in una zone run block. Può correre bene anche sull'esterno del campo e lateralmente parlando. Secondo me, però, dà il meglio se corre centralmente in mezzo alle due, tra il tackle e la guardia, secondo me, dal mio punto di vista. Certo, non è un running back velocissimo sul lungo e non ha giocato nel 2019 a causa di un infortunio al ginocchio. E è passata alle cronache grazie alla prestazione nel championship della Big Ten contro Northwestern, dove si è portato la squadra praticamente sulle spalle con un Fields che forse ha giocato una delle sue partite peggiori in carriera, e correndo per 331 yard in 29 portate, battendo il record di Eddie George per yard corso in una singola partita per un giocatore di Ohio State. Anche questa scelta, dovuta a una trade up per 2 quarti round ceduti ai Rams, mi ha fatto un po' storcere il naso all'inizio. Poi, ripensandoci, andando a vedere un po' la situazione contrattuale dei running back a roster, Mostert e Wilson, che sono i due top running back in entrata in questa stagione, sono entrambi nel loro ultimo anno di contratto e sono abbastanza injury prone. Infatti Wilson si è fatto male durante gli OTA e starà fuori per molto molto tempo. liberando lo spazio per Sermon, che per me sarà il secondo back per questa stagione dietro a Mostert. E devo dire che dal punto di vista di caratteristica, secondo me i due si completano molto bene, in quanto Mostert è un giocatore estremamente veloce ed è stato il giocatore che ha corso più velocemente quest'anno con il pallone tra le mani, quindi si completano molto bene da questo punto di vista. Al terzo round, alla pick numero 102, i Niners selezionano Ambry Thomas, cornerback da Michigan, che è un 6-0 per 190 pound, e il ragazzo non l'ha giocato lo scorso anno per la pandemia, come molti altri dei suoi colleghi, ma ha dimostrato di essere un buonissimo ritornatore e un buon elemento della difesa. Thomas dà il meglio di sé, secondo me, quando deve giocare vicino alla line of scrimmage, dove è in grado di usare bene il fisico e le mani, che sa usare molto bene in press man. A Michigan ha giocato anche in zone coverage e off coverage, quindi ha abbastanza esperienza in tutti i campi del gioco. È un po' piccolo e potrebbe soffrire i ricevitori più fisici di lui, che potrebbero essere in grado di spostarlo senza troppa fatica. Detto questo, le secondarie dei Niners non sono il punto forte della difesa, e secondo me non lo sono mai state, nemmeno nell'anno del Super Bowl. Ci si affidava e ci si affida sempre alla defensive line e alla pressione. Difesa che ha perso Sherman, ma soprattutto ha perso Robert Saleh, che è stato il defensive coordinator che ha portato appunto la squadra al Super Bowl, che adesso è il left coach dei Jets. Quindi sarà del tutto nuova, staremo a vedere un po' come sarà lo schema. Credo che Thomas abbia delle possibilità per insediare Mosley, che in teoria è stato rifirmato per 2 anni per partire al fianco di Verrett. Secondo me però Thomas ha delle possibilità per rubare il posto titolare durante il training camp. Al quinto round, alla pick numero 155, i Niners selezionano Jalen Moore, offensive tackle da Western Michigan, che è un 6-4 per 310 pound, è stato starter per 3 anni da left tackle al college. All'high school è uscito dall'high school come tight end, prima di spostarsi in linea. È davvero molto fluido e bravo nei movimenti per la stazza e il peso che ha, sia del corpo sia dei piedi, veramente molto, molto bravo da quel punto di vista. Gioca con fisicità e forza, mostrando comunque un'ottima tecnica di base, e sulle corse sa usare benissimo le mani per bloccare subito il difensore e aprire la strada al running back. Un po' troppo aggressiva alle volte, soprattutto sui passaggi dove in NFL rischia di farsi battere fin troppo facilmente. Da questo punto del draft in poi io mi aspettavo un ricevitore, sinceramente, cosa che non arriverà nemmeno nelle pick successive. La scelta di Moore è stata fatta perché il giocatore, secondo quello che ha detto Lynch durante la press conference, il giocatore era il primo della lista al momento della scelta, quindi una scelta di puro valore. Il ragazzo è stato preso come guardia dalle dichiarazioni, ma con l'infortunio di Skull, che in teoria era il primo giocatore, il primo tackle a disposizione dei Niners per fare lo swing tackle nella prossima stagione, aveva l'opportunità di prendersi punto a punto di swing tackle della squadra, magari sostituendo la guardia Garnett il prossimo anno, che andrà in scadenza. Al quinto round, alla pick numero 172, i Niners selezionano Demorodor Lenoir, cornerback da Oregon, che è un 5-11 per 205 pound ed è un giocatore anche lui molto fisico, nonostante la poca altezza. Ha esperienza sia nello slot sia da esterno. Anche contro la corsa dimostra di essere appunto fisico e di fiondarsi contro i blocchi per cercare di placare il portatore di palla nel modo più efficace e più velocemente possibile. Ha buone conoscenze delle tracce corse dei ricevitori, secondo me, ed è anche in grado di saltare molto, il che lo aiuta anche contro le palle contestate, nonostante la stazza non sia quella dei ricevitori più grossi. Il suo più grande difetto è quello di cercare sempre la giocata, e per questo alle volte viene battuto con grandi perdite, perché alle volte è fin troppo aggressivo sul pallone. Ai Niners, come già detto, serve profondità nel ruolo, e dietro il nickelback Kevon Williams, anche lui injury prone, che è sotto contratto per un solo anno, praticamente c'è il vuoto, e Lenoir potrebbe fin da subito essere un solido backup appunto da nickelback, e vedremo poi il prossimo anno come andranno tutte le grane contrattuali dei Niners. Al quinto round, alla pick numero 180, i Niners selezionano Talanoa Ufanga, safety da UCS, University of South Carolina, che è un 6-1 per 215 pound, è stato starter per 2 anni nella difesa di Trojans, reduce da una stagione eccellente, chiusa con 46 tackle, di cui 5.5 for loss, 3 sack e 4 intercetti. Al college ha giocato in varie posizioni, è stato usato un po' come jolly delle secondarie, nel box, come deep safety, ha fatto un po' il giro di tutte le secondarie. Contro i tight end, secondo me, uomo può dire la sua, ma è veramente un uragano contro le corse, molto fisico e forte. ha avuto un po' di infortuni anche lui e non è un giocatore super atletico. In questo potrebbe farlo soffrire contro i giocatori più veloci. I Niners hanno fatto sapere che Ufanga verrà usato un po' da ibrido safety linebacker che possa dare una mano, molta legna nel box. L'infortunio di Moore però, che in teoria doveva essere il primo ricambio delle safety, apre ulteriori possibilità di fare il roster per Talanoa, che a questo punto ha strada spianata per poter battere le altre safety che si giocano il posto da backup. Al sesto round, alla pick numero 194, i Niners, l'ultima pick del draft dei Niners, sono Elijah Mitchell, running back da Louisiana, che è un 5-10 per 215 pound ed è un running back che è stato usato anche fuori dal backfield sulle ricezioni, dove è stato molto bravo. Al contrario di Sermon, è veloce sul campo lungo ed è anche molto fisico e potente. Molto bravo se corre all'esterno della linea, soffre un po' secondo me se deve correre in mezzo di sola forza. È molto interessante questa scelta perché i Niners decidono di prendere due running back diversi che si completano molto bene secondo me e che potrebbero prendere il testimone di Mostert e Wilson dal prossimo anno, quanto ormai sappiamo tutti che difficilmente si rinnovano più i running back dopo i contratti da rookie, e Mostert è anche abbastanza grande, mi pare abbia tipo 28 anni, 29 anni, comunque non è più un giocatore giovanissimo. Elijah ha delle chance di fare il roster soprattutto dopo l'infortunio di Wilson e per la sua velocità che potrebbe essere sfruttata sui ritorni. Tra le draft e free agency, due nomi curiosi secondo me: Austin Watkins, ricevitore da UAB, che è il cugino del nuovo ricevitore dei Ravens, Sammy Watkins, mentre Josh Pederson, tight end da Louisiana Monroe, è il figlio di Doug Pederson, ex vincitore del Super Bowl con gli Eagles guidati da Foles. In generale il draft dei Niners, come ho detto già prima, inevitabilmente passerà dalla carriera di Lance. Se il ragazzo farà bene non ci si ricorderà più della trade e del prezzo speso. Al contrario, Shanahan e Lynch difficilmente avranno chance di rimanere nella squadra. Sono curioso della scelta di non selezionare nessun ricevitore, sinceramente. Evidentemente Shanahan è convinto che uno tra Richie James, Jalen Hurd e Jennings possa prendere il posto di Byrne da terzo ricevitore, Byrne che è andato in free agency ai Patriots. Sono curioso anche della transizione che ci sarà in difesa con il nuovo coordinatore D'Amico Ryans, che sembrerebbe andare verso una tipologia di cornerback diversi, almeno dalle firme in free agency e dalle scelte al draft, ovvero un po' più piccoli, tutti sul 5-11, 6-0, ma molto brevi a uomo. Staremo a vedere un po' la scelta difensiva. Lui ha detto che blitzerà un po' di più, staremo a vedere. La scelta che mi è piaciuta di più, così ti anticipo Gabri, è Lance ovviamente. Vabbè, non ho parlato,
era un po' scontata
in tutti i modi, era abbastanza scontata questa qui. Quella su cui all'inizio ho storto un po' più il naso è quella di Banks, per tutte le cose che ho detto, ma ho spiegato già bene come possa giocare bene nello schema dei Niners nonostante la stazza del giocatore. In generale è un draft che mi è sembrato pianificato e ben riuscito, non mi sbilancio troppo e darei una B piena, dai.
Solidissimo, solidissimo. Poi comunque, come hai detto giustamente tu, tutto dipenderà da quanto farà bene Trey Lance nel corso della sua carriera, però io penso che una B ai 49ers sia il voto più corretto. Andiamo da un'altra squadra che veste sempre di rosso, che ci si aspettava forse qualcosina in più l'anno scorso e che si presenta a questa stagione 2021 con molte incognite. Il draft degli Arizona Cardinals ce lo presenta il nostro Oleg Bogdea. Com'è andato un po' questo draft dei Cardinals? Si sono potenziati? Sono diventati un team da playoff o no? Vai Oleg.
Hanno provato a tappare quei buchi che avevano, specialmente in difesa, dove hanno subito anche, ricordiamo, tanti infortuni l'anno scorso. Allora, con la numero 16 sono andati a scegliere Zaven Collins, linebacker del Tulsa. Era un po' una scelta chiamata, forse tanti mock veniva dato un cornerback o esattamente Collins. Collins è un Richard Junior, un 6-4 per 260 libbre, dunque un linebacker veramente grosso, ma se pensiamo a questa stazza, pensiamo a un linebacker old school, quello che sa solo placcare, con il giocatore bravo contro le corse, ma lento. Invece no, lui è veramente atletico, è stato l'unico giocatore l'anno scorso del college football che ha fatto 4 sack e 4 intercetti, tra cui 2 pick six. Dunque, Atalsa ha difeso anche contro i tight end in cover, ha fatto un po' di tutto. Infatti l'anno scorso ha vinto il Brongon Nagusky Award, che viene dato al miglior difensore, e il Bednarik Award, che anche questo qua sono due awards dati ai miglior giocatore difensivo del college football. I Cardinals avevano proprio bisogno, come inside linebacker, l'hanno già detto che lui partirà come il middle linebacker titolare, perché l'esperimento Simmons dell'anno scorso non ha funzionato. Simmons secondo me verrà rispostato in un altro posto e lui sarà il Mike della difesa dei Cardinals. Una scelta secondo me che ci sta. Alla 16 secondo me è una value pick. Poi al secondo giro, con la 49, sono andati a scegliere Rondale Moore, wide receiver da Purdue. È un 5-7 per 181 libre. Qua ecco, è una scelta un po', come si dice, boom or bust, perché loro hanno già due wide receiver di questa taglia, di questo stile, diciamo, che sono Christian Kirk e Andy Isabella. Qua Moore, quelli che seguono il college sanno, il suo primo anno da freshman ha fatto delle cose, quasi 1300 yard ricevute, 12 touchdown, cioè si parlava già di un fenomeno a Purdue. Poi negli ultimi due anni, nel 2019 e 2020, ha giocato veramente poco, in totale 7 partite in due anni, per i vari infortuni che ha avuto. Cioè, con questa taglia, sai, è normale subire degli infortuni, e quello che fa paura anche in NFL. Ecco, questa scelta a me Moore piace un sacco, però già avendo a roster, sai, due tipi di wide receiver simili a lui, io sarei andato più su un altro tipo di wide receiver. È vero che loro hanno firmato AJ Green, però comunque, sai, è solo un anno, un veterano, che io avrei messo magari uno alla AJ Green, dietro AJ Green, per imparare un anno da backup. Invece loro hanno fatto una scelta diversa, vediamo come funzionerà, però sì, ecco, è un po', sai, boom or bust, vediamo come andrà. Poi non ha avuto scelta al terzo giro. Al quarto round, con la 136, hanno preso Marco Wilson, cornerback da Florida. Lui 6 piedi per 191 libbre, un rusher junior. Anche lui viene da tra high school e college, ha avuto due infortuni all'ACL. Anche lui, diciamo, una bella red flag di infortuni. Ha avuto un sacco di... ha giocato nella SEC, dunque si è confrontato, ha giocato contro, ha dovuto difendere contro i migliori wide receiver del college football che puoi trovare contro, no? E si è comportato abbastanza bene, ragazzo veramente fisico, che sta attaccare, perché è veloce. Ecco, il suo punto di forza è la velocità, la tecnica, sta stare abbastanza attaccato al proprio wide receiver avversario che marca. Il suo problema a Florida sono state le penalità, tantissime penalità. La più famosa la ricordiamo su un terzo e 10, che lui è contro l'ultima partita contro LSU, che lui su un terzo e 10 placca il tight end molto, molto, molto bene, e cosa fa? Gli tira la scarpa fuori e la lancia lontano. Il fallo stupido che è costato a Florida la partita e i playoff. In tanti, infatti, si ricordano di Marco Wilson solo di questo fallo qua.
Diciamo comunque, che non tutti i giocatori che escono dal draft sono dotati di un'intelligenza sopraffina, ecco, potremmo un attimo riassumere,
forse,
così.
Lui è forse uno di questi. Noi ci ricordiamo, abbiamo parlato tantissimo nella puntata di quella settimana con i ragazzi del college football, ce lo ricordiamo bene. Poi per non parlare di tutti i GIF, di tutte le cose che sono uscite sulle sai come funzionano queste cose qua. Però comunque loro avevano bisogno, perché come cornerback hanno due giocatori anziani che vengono, come Malcolm Butler e Alford, che Alford viene anche da un infortunio. Dunque secondo me una scelta al quarto giro, una scelta abbastanza buona, tolti le penalità e i red flag di infortunio, se fisicamente sta bene può dare una mano, e ha due cornerback di esperienza da cui potrebbe anche imparare. Al sesto giro con la 210 hanno scelto Victor Dimukeye, defensive end da Duke. È un defensive end un po' undersized, è un 6-1 per 262 libbre. Lui è un signor anche lui. A Duke in 4 anni ha messo a segno 22 sec. Diciamo è un tipo di giocatore che ricorda un po' l'ex giocatore proprio dei Cardinals, che Hasan Reddick. Anche lui era un po' undersized, un pass rusher undersized. Anche qua sai, ha davanti dei signori di defensive end, J.J. Watt e Chandler Jones. Dunque avrà tempo, sarà ovviamente, darà una mano nei special team subito, avrà tempo e se sarà furbo anche a rubare, a imparare qualche move dai defensive end più esperti. Poi sempre al sesto giro con la 223 hanno scelto Tay Gowan, cornerback da UCF. Viene dato cornerback safety, però secondo me giocherà sempre più da cornerback, però perché è lì che hanno più bisogno come need. Lui è un 6-1 per 186 libbre, dunque bello fisicato, è un redshirt senior. A Central Florida ha giocato più outside come press man scheme, dunque anche lui, ecco, ovviamente special team è imparare dai più esperti. Al settimo giro una scelta interessante con la 243 hanno scelto James Wiggins, safety da Cincinnati. Anche lui, ecco, ha avuto anche lui un infortunio all'ICL nel 2019, ha saltato l'anno, però era nella mia lista, era uno di quei giocatori da late rounds che possono essere come sorprese quest'anno. Ha fatto un grande workout, lui ha impressionato specialmente nei workout, ad inizio ha fatto anche il returner con Cincy, dunque sai, una mano negli special team, specialmente quando vieni scelto al settimo round per fare il roster, è un pedigree in più che serve. Anche lui ragazzo veramente offensivo, però ecco, è ancora grezzo, diciamo, come deve ancora migliorare come open field taker, perché non è ancora molto bene, non è molto agile, però è ragazzo fisicato e veloce. Anche qua ovviamente al settimo giro, poi loro hanno tantissime safety a roster: Buda Baker, Chris Benjo, Deonte Thompson e Jalen Thompson, che sono tantissimi. Qua per fare il roster dei 53 devi sudartelo al training camp. Poi ecco un'altra scelta molto interessante con l'ultima al settimo giro con la 247 hanno preso Michael Menet, non so come chiamarlo, se è francese o americano, centro da Penn State. Anche lui è un redshirt senior, viene da tre anni come starter a Penn State. Ovviamente farà il backup a Rodney Hudson, che è un centro esperto che hanno preso quest'anno i Cardinals, però io vedo potenziale in Manet come futuro centro titolare. Un ragazzo veramente esperto a Penn State, contro le corse si è comportato molto bene, ha un body control molto buono, gioco delle gambe veramente veloce, il first step per un centro molto importante, sa usare molto bene le mani, però non è molto atletico. Però dai, io lo vedo adesso, ovviamente sono a posto con Hudson, però per i prossimi anni, cioè una value pick al settimo molto molto buona. Come come vuoto io darei una solida B, perché comunque hanno provato a tappare i buchi che avevano. La scelta, andiamo subito alle scelte, la scelta che mi è piaciuta di più è proprio Michael Mimenet, il centro, che è una value pick alla fine del draft, una scelta molto buona. Quella che mi ha fatto storcere più il naso è purtroppo Randall Moore.
Perfetto, Oleg, sono molto curioso di vedere questo ragazzone da Penn State giocare in NFL, perché se effettivamente i Cardinals riuscissero a prendere un buon giocatore così tardi, andrebbe a dimostrare come anche al sesto, al settimo giro tra gli undraft ci sono sempre quelle perle nascoste e che bisogna draftare
che
bene dal primo giorno al terzo.
Sì, sì, sì. E poi abbiamo avuto in questi anni tantissimi, vediamo tantissime uomini di linea d'attacco specialmente che vengono scelti tipo al terzo giorno del draft, che poi diventano dei grandissimi giocatori. Dunque speriamo che anche il ragazzo di Penn State sia uno di questi giocatori qua.
Hai perfettamente ragione, Oleg. Adesso ci spostiamo molto più a nord negli Stati Uniti, dall'Arizona passiamo al freddo e piovoso stato di Washington per andare ad analizzare quello che è stato il cortissimo draft dei Seattle Seahawks. Nelle prime puntate abbiamo fatto dei draftoni molto molto lunghi con un sacco di scelte. Quello dei Vikings, se non ricordo male, insieme a un altro paio, era stato il draft più lungo di quest'anno. Quello dei Seahawks è stato assolutamente il più corto, con 3 scelte. Fabio, dici di questo draft di 3 scelte dei tuoi Seattle Seahawks?
Sì, un draft di 3 scelte, diciamo che per una volta Seattle, avendo poche scelte, non ha potuto fare le solite cappelle, scegliendo giocatori sconosciuti nei primi round, avendo appunto 3 scelte. Comunque il margine di manovra era molto piccolo, molto, molto stretto, e quindi ovviamente anche di conseguenza i voti, le valutazioni su questo draft sono da prendere comunque con le pinze, perché valutare, di fatto si stanno valutando 3 giocatori in più che un draft di quello che di solito si chiama draft, ovvero 7-8 giocatori. E la prima scelta ce l'avevano al secondo round, alla numero 56, quindi comunque è una scelta piuttosto in là, e ovviamente tutti sapevano, Seattle per prima, ma ovviamente tutti, anche tutte le altre squadre NFL, sapevano che Seattle avrebbe voluto e cercato in tutti i modi di scambiare questa scelta. E quando tutti sanno che una squadra cerca di scambiare questa scelta per accumulare pick, ovviamente le offerte sono poche, cioè più che sono poche, sono basse, e Seattle alla fine ha deciso che le offerte che le erano arrivate non erano abbastanza per poter scambiare questa seconda scelta, e alla fine ha deciso di tenersela e di andare a scegliere appunto la numero 56, Dwayne Eskridge, wide receiver da Western Michigan, ricevitore appunto dalla MAC, ricevitore di 5,9 per 189 libbre, un redshirt senior che appunto andrà a fare, di fatto scelto proprio per andare a fare il wide receiver numero 3 a Seattle. Di fatto è una scelta che, diciamo, come spesso fa Seattle, il drafta per need, ovvero ha scelto un giocatore ed è andato a prenderlo. Era il giocatore ideale probabilmente per Seattle, quello che voleva esattamente come wide receiver numero 3, e sappiamo che era una delle need di Seattle, era appunto questo wide receiver 3 da mettere appunto a fianco a Lockett e DK. E nonostante ci fossero ancora sulla board giocatori come per esempio Terrace Marshall, che diciamo in termini puramente di value magari è migliore di Dwayne Eskridge, però è un giocatore che non è un wide receiver numero 3, magari è un potenziale wide receiver numero 1, ed è comunque uno diverso dalle caratteristiche che Seattle cercava per questo wide receiver, ha deciso di scegliere appunto il suo uomo, questo ragazzo che è un ex cornerback molto veloce, è anche stato returner, ha giocato appunto a Western Michigan, ha giocato come wide out, quindi come ricevitore esterno, ha fatto numeri ovviamente strabilianti, ovviamente complici anche le difese della MAC, che come sappiamo non sono certamente granitiche. E, come detto, è un 5-9, quindi un ricevitore piccolo che difficilmente farà il wide out anche in NFL, è molto più probabile che giochi nello slot e faccia appunto il puro wide receiver 3, che lascia appunto l'esterno a Lockett e Metcalf. e diciamo è il giocatore appunto adatto per Seattle per fare lo slot e per fare appunto questo ruolo che i punti interrogativi su questa scelta non sono tanto sul giocatore, che secondo me è adattissimo al sistema di Seattle, appunto a fare il ruolo che volevano per lui, ma è sull'andare a prendere un wide receiver come prima scelta. Insomma, al secondo round era l'unica scelta di Seattle un po' di valore, e sono andati su un wide receiver che è vero era una need, ma comunque la need era il wide receiver numero 3. C'erano altre need come il cornerback, come un uomo di linea che poteva essere un centro, una guardia, un tackle, visto che la linea un po' serve tutta, che magari erano più importanti, invece sono state coperte dopo, e quindi questo è l'unico interrogativo che resta appunto su questa scelta. Al quarto round, alla 137, sono andati su Tre Brown, ecco il cornerback da Oklahoma, e anche qua questa è una scelta molto particolare per Seattle, perché è un 5-10 per 185 pound, quindi un cornerback diciamo diametralmente opposto ai cornerback che siamo abituati a vedere nella cover 3 di Seattle, quindi al cornerback molto fisico, molto fisicato, magari un po' lento, però che gioca in cover 3, quindi gioca molto lontano dal ricevitore, più abile nelle letture. Invece questo è un cornerback diciamo abbastanza diverso, quindi molto è piccolo, è veloce, è molto aggressivo, e ha fatto molto bene ad Oklahoma negli ultimi anni, quando è arrivato Alex Grinch come defensive coordinator dei Sooners, anche se comunque è un giocatore ancora un po' da costruire. E ha sempre giocato appunto come cornerback esterno, e essendo un 5-10 è possibile anche qua che venga utilizzato come nickel corner, come slot, però non l'ha mai fatto, quindi è da costruire in questo ruolo, è da vedere. Non credo che sarà un titolare, però il cornerback serviva perché mancava profondità nel ruolo dopo che era andato via appunto in free agency. Seattle aveva perso Shaquille Griffin, serviva un cornerback, è andato a prendere Tre Brown, giocatore comunque interessante, che ha chiuso la sua carriera ad Oklahoma con 4 intercetti, 41 passaggi deflettati, quindi comunque anche buone ball skills. Ha fatto anche il ritornatore da kickoff, quindi giocatore eclettico. Ovviamente, come detto, i punti deboli sono la taglia. Per esempio, una terribile partita quest'anno l'ha sofferto tantissimo contro Tylan Wallace, no, quest'anno nel 2019 contro Oklahoma State. Quel tape era veramente negativo per Tre Brown, quindi contro ricevitori che vanno sul profondo e che riescono a ricevere passaggi contestati fa molta fatica. Insomma, sullo slot magari può essere appunto più utile a Seattle. Terza e ultima scelta, la sesto round, la numero 208, sono andati appunto sull'uomo di linea offensiva, hanno preso Stone Forsythe da Florida, tackle di 6-8 per 315 libbre, redshirt senior, terzo redshirt senior su 3 del draft dei Seahawks. Lui, diciamo, come dice il suo nome, Stone, è una vera e propria roccia, cioè veramente 6-8 per 315 è enorme, è una montagna. Ha giocato left tackle a Florida quest'anno, negli ultimi 2 anni ha giocato come left tackle titolare a proteggere Kyle Trask. È un po' lentino di piedi, ma è abbastanza normale per un 6-8, però è davvero difficile da spostare in pass pro, infatti è un ottimo difensore appunto sì, abile in run blocking, anche perché a Florida l'ha fatto molto poco. Poi è straordinaria la sua somiglianza con The Rock Johnson, non solo il nome, lui è Stone, l'altro è The Rock, ma se li vedete davvero le immagini di The Rock, le foto di The Rock quando giocava, quindi da giovane, quando aveva ancora un po' di capelli, le foto di Stone Forsythe sono davvero identici, ed è una cosa, una somiglianza clamorosa. E ovviamente, parlando invece di tecnicamente dei suoi difetti, come detto, leggermente rusher contro rusher, anche piccoli ovviamente, visto che i rusher grossi non li soffre, vista la sua taglia, e manca un po' di mobilità, come detto. Però secondo me al sesto round è un'ottima scelta per Seattle, perché è il tackle che comunque serviva, secondo me, avendo
ti stiamo sentendo un po' male, Fabio. Eravamo andati benissimo fino adesso, ci stiamo perdendo un attimo la tua analisi finale. Fabio?
Quasi alla fine? Pronto, io vi sento.
Ok. No, ce l'avevamo quasi fatta oggi.
oggi che eravamo brevi non ce l'abbiamo fatta comunque. Dicevo, comunque è molto buono come scelta al sesto round Forsythe. Ci si può interrogare sulla bontà di aver aspettato fino al sesto round per andare a prendere, sì, per aver aspettato la terza scelta di questo draft per andare a prendere un uomo di linea offensiva, ma una volta aspettato fino lì
no, Fabio, purtroppo
esatto,
non
è abbastanza simile.
Ok, ok, no, vabbè, continuo, scusami.
Niente, ragazzi, mi dispiace molto. Dicevo, ho preso un paio di uomini lì da Texas A&M e Greg Hayland da Mississippi State, molto simili a Forsythe, sono anche loro delle montagne veramente, ma soprattutto i migliori giocatori che ha preso in free agency sono come wide receiver, perché è riuscito a prendere Tamorrion Terry da Florida State, che era uno degli sleeper di questo draft, secondo me alla fine più che uno sleeper è stato davvero, cioè, è stato dimenticato, è stato lasciato fino in fondo. Un 6-4 per 203, non è un gran route runner, però a Florida State secondo me ha mostrato le sue potenzialità e secondo me sono davvero enormi, e quindi speriamo che possa avere un futuro in NFL. Ma soprattutto Cade Johnson, wide receiver da South Dakota State, anche lui diciamo, è stato una sorpresa che sia arrivato undrafted, 5-11 per 185 libbre, giocatore molto simile a Dwayne Eskridge, che secondo me sarà la riserva, se vogliamo dire così, di Dwayne Eskridge, o comunque si giocherà al posto con Eskridge. E wide receiver, come detto, piccolo, veloce, ottimo route runner, molto atletico, e sarà adattissimo a giocare nello slot. Chiudo appunto dicendo un voto di questo draft, valutando appunto solo le tre scelte. È difficile dare un voto solo su tre scelte, comunque secondo me è un buon draft. Io darei una B più alle tre scelte, che può anche essere diventare una meno se consideriamo la free agency tra gli undrafted, perché secondo me ha fatto un ottimo lavoro qua. E la scelta che mi sono piaciute di più, secondo me è inutile anche dirlo, comunque Eskridge e Forsythe. La scelta che mi è piaciuta un po' di meno è quella di Tre Brown, come ho capito, così l'abbiamo
difficile
citati.
È stato difficile scegliere, secondo me questo giocatore migliore, giocatore peggiore, è molto complicato, cioè, avevi proprio l'imbarazzo della scelta, oserei dire, quindi
esatto. E li ho citati tutti, tra migliori e peggiori li ho citati tutti e tre.
E comunque è vero, perché quando tu hai detto di Stone Forsythe sono subito andato a controllare questa somiglianza con The Rock, e c'è, effettivamente c'è, questo ragazzo sembra molto più alto di The Rock è un po' più largo, è un po' più massiccio, diciamo, però a livello visivo, un piazza della fronte, un po' il taglio degli occhi, sono molto molto simili. Bene, fatto i Seattle Seahawks, che si prendono una bella B+ dal nostro Fabio, andiamo ad analizzare l'ultima squadra di questa division, i Los Angeles Rams. Anche loro non avevano una pick al primo round, ma chissà come si sono comportati nel resto dei round. Ce lo dice il nostro Guido Semplici, che ci conduce alla scoperta del draft dei Rams. Prego, Guido.
Sì, Rams possiamo definirli in qualche modo allergici alle scelte al primo round, tant'è che dal 2016 non ne effettuano uno. È vero che
molto interessante questo dato, non...
è vero che tanto di merito bisogna, sì. Infatti onestamente è abbastanza singolare come statistica. Probabilmente, dicevo, il fatto va dato comunque merito a McVay, a tutto il management dei Los Angeles Rams, perché comunque se si parla di uscire dal primo round, evidentemente sono tutte scelte che in qualche modo sono a fine primo round, e quindi di conseguenza vuol dire che effettivamente dopo, nella regular season, le cose vanno abbastanza bene. Quindi comunque credito ai Rams, che sono una squadra secondo me sempre abbastanza temibile. La prima del 2021 addirittura era rientrata nella trade che ha portato già Jalen Ramsey, quindi diverso tempo fa. Anticipiamo un attimo il draft del 2022 dicendo che nemmeno nel 2022 avranno una scelta al primo giro, perché chiaramente l'hanno scambiata per quello che sarà il loro quarterback Matthew Stafford, e quindi fa parte di questo nuovo restyling da parte di Sean McVay, che in qualche modo si è concluso con questo draft fatto di moltissimi giocatori, principalmente nei middle round, quindi chiaramente non c'era il primo giro, e qualche scelta secondo me un po' azzardata, altre secondo me molto interessanti. Partiamo con il secondo giro, alla scelta numero 57 assoluta sono andati su Tutu Atwell, wide receiver da Louisville. E questo è un giocatore molto particolare, nel senso che se è stato messo in croce un po' Devonta Smith per il suo per la sua stazza, per Tutu Atwell bisognerebbe, non so fare che, perché è veramente molto piccolo, non solo, ma molto leggero, e a differenza di Smith non ha nemmeno non è nemmeno un wide receiver con il ruolo ben definito, tant'è che nell'attacco di Louisville di coach Satterfield, che è un attacco molto collegiale, quindi molto basico, ad Atwell erano riservati veramente pochissimi compiti di lettura del campo. Questo perché fondamentalmente è un razzo, cioè ha i razzi attaccati alle scarpe, perché è veramente rapidissimo, velocissimo, quindi impiegabile in moltissimi modi, tra i tanti molti modi creativi. E questo io penso che, nonostante un po' reputi questa scelta un po' un azzardo, si possa sposare bene con le caratteristiche di McVay, che sappiamo essere una sorta di guru offensivo, specialmente nella NFL di oggi. Quindi probabilmente lo vedremo impiegato anche nel backfield a ricevere jet sweep, ma chiaramente la sua probabilmente sua conformazione più adatta sarà quella di andare a sfidare le difese nel profondo. La scelta è rischiosa non tanto per il valore assoluto del giocatore, secondo me è buono e vedo anche un fit abbastanza centrato con McVay, con i Rams, più che altro perché avevano un need abbastanza impellente quando sono entrati al draft i Los Angeles Rams, che era quello di centro. Nella posizione di centro è andato via Austin Blight, che ha firmato con Kansas City, e quindi si è creata una sorta di voragine. Poteva essere coperta con questa scelta qui, quando nella board gli era caduto appunto Creed Humphrey, che onestamente reputo, se non il miglior centro, sicuramente tra i primi due, e poteva essere veramente una scelta da A+. Quindi la scelta di Atwell la reputo rischiosa, vedo degli aspetti positivi, ma probabilmente, per quello che si può dire ovviamente noi, Creed Humphrey avrebbe fatto molto più comodo nel breve termine. Al terzo round, scelta numero 103, sono andati su un linebacker, Ernest Jones da South Carolina. Era anche il linebacker, diciamo che era un need che c'era all'inizio del draft e che i Rams hanno coperto subito nel terzo round. Questo è un ragazzo che secondo me andrà subito a contribuire nella difesa di Los Angeles, non solo perché, diciamo, come il reparto, quello dei linebacker era quello messo peggio rispetto a tutti gli altri, ma anche perché è un giocatore molto, molto fisico, molto maturo per la sua età, per essere appunto un giocatore collegiale, e secondo me queste due componenti lo porteranno in campo relativamente presto. Al quarto round, scelta numero 117 assoluta, sono andati su Bobby Brown, defensive tackle da Texas A&M. Anche qui c'era da coprire, diciamo, una sorta di need, perché in free agency sono andati via sia Michael Brockers che Morgan Fox, quindi diciamo più che costruire sui titolari, e sappiamo la difesa dei Rams ha forse il giocatore più dominante di tutta la NFL in Aaron Donald, bisognava un po' ricostruire la profondità al roster. E questo è un ragazzo di 6 piedi e 4, 321 pound, quindi per niente piccolo, che ha guidato appunto gli Aggies la scorsa stagione con 5 sec e mezzo, e partirà dietro ai titolari, e saranno appunto Donald, Sebastian Joseph Day e Ashan Robinson, però potrebbe in qualche modo ritagliarsi uno spazio. Insomma, non lo escluderei. Sempre al quarto round, scelta numero 130 assoluta, Robert Rochelle, cornerback da Central Arkansas. Questo è un ragazzo che in serie di pre-draft era dato come un possibile un possibile candidato a una scalata incredibile. Questo perché le sue, la sua storia ricordava un po' quella di due altri defensive back venuti da college di Division 3 come Kyle Dagger e Jeremy Shinde dell'anno scorso. E invece purtroppo è rimasto un po' in sordina al suo nome, nonostante abbia fatto abbastanza bene al Senior Bowl e abbia prodotto dal punto di vista atletico dei test veramente, veramente eccezionali. Tra cui appunto un 4,39 sulle 40 yard, ma anche un, insomma, buonissimi nel salto in lungo, buonissime statistiche nel salto in lungo, buonissime statistiche nel salto insomma in verticale. Quindi diciamo che questo è un ragazzo che poteva fare una scalata al draft, non l'ha fatta, è stato scelto al quarto round, che ci sta, probabilmente era la posizione più bassa in cui poteva essere scelto. Rochelle non solo è un super atleta, ma è anche bravissimo sulla palla, ha prodotto 10 intercetti in 3 stagioni a Central Arkansas. È chiaro che la concorrenza è quella che è quando si parla di un college minore, però insomma sono sempre numeri che poi dopo vanno fatti. Anche lui, come Bobby Brown, mi aspetto che possa in qualche modo contribuire da subito alla difesa dei Rams, chiaramente previo adattamento riuscito in NFL, che non è una cosa scontata. Sempre al quarto round, quindi la terza scelta del quarto round, alla numero 141 sono andati su Jacob Harris, tight end da UCF. E questo è un giocatore che, se non vi ricordate, se vi ricordate bene, l'avevamo anche listato tra i possibili sleeper, perché è un ragazzo che ha iniziato a giocare a football relativamente tardi, alla fine del suo anno da senior. Prima aveva giocato principalmente a calcio, a pallone. Ed è appunto stato impiegato da UCF principalmente come wide receiver, quindi come tight end è totalmente da costruire, però anche qui si parla di un profilo atletico veramente eccezionale: 4,43 nelle 40 yard, per essere appunto un 6 piedi e 5 per 211 pound, e insomma è possibile vedere da qualsiasi foto sua quanto sia fisicato e quanto sia appunto uno specimen dal punto di vista fisico. E quindi un giocatore totalmente da creare, però secondo me anche qui è finito nella situazione giusta, perché Stafford avrà in lui probabilmente non quest'anno subito, ma nei prossimi anni un target importante sul quale fare affidamento. Partirà dietro Tyler Higbee, Bryson Hopkins e Johnny Mund, però è chiaro che la sua parabola deve solamente cominciare. Questa è una scelta a me in particolar modo piace moltissimo. Al quinto round, scelta numero 175 assoluta, sono andati su Ernest Brown, defensive line da Northwestern, e anche qui diciamo come per la scelta precedente dell'altro Brown da Texas A&M, qui si va a costruire un po' di profondità nella defensive line, che appunto non fa mai male. A Northwestern è stato impiegato sia come principalmente come defensive end, però a quanto pare i Rams, quando l'hanno intervistato, hanno mandato l'allenatore della defensive lineman interna, quindi probabilmente sarà spostato, ma già ha degli snap anche come interno, quindi di conseguenza sarà interessante anche vedere lo sviluppo di questo ragazzo. E comunque è stato molto produttivo a Northwestern la scorsa stagione, con 7 tackle for loss e mezzo e un sack. Al settimo round, la scelta numero 233 assoluta, Jake Funk, running back da Maryland. Questo è un po' una scelta che ci sta ovviamente al settimo round. Jake Funk è un giocatore che ha delle caratteristiche abbastanza peculiari, è molto bravo a ricevere fuori dal backfield, oltre a essere un runner molto, molto efficiente, però chiaramente non è la posizione di running back di cui avevano bisogno nell'immediato i Rams, tant'è che hanno giocatori giovani e interessanti come Cam Akers e Darrell Henderson su tutti. Tra l'altro Funk è un giocatore che ha subito due infortuni molto gravi all'ACL, stesso ginocchio sinistro appunto mentre era al college, quindi diciamo che è un po' una scelta che ci sta al settimo round, ma sulla quale potranno contare molto poco nell'immediato i Rams. Al settimo round, ancora al numero 249, sono andati su un wide receiver, Ben Skowronek da Notre Dame. Questo anche lui ex Northwestern, però in uscita da Notre Dame, farà un po', probabilmente come verrà proiettato subito come special teamer. È un ragazzo che è stato mediamente produttivo, niente di eccezionale, e chiaramente una scelta che al settimo round ci sta tutta. Ultima scelta del settimo round, terza e ultima scelta del settimo round e ultima scelta dell'intero draft, Chris Garrett, outside linebacker da Concordia St. Paul. Anche qui si parla di un giocatore da un college minore. I Rams probabilmente hanno Leonard Floyd da una parte, e dall'altra parte ci sono due giocatori, Omokoronkwo e Terrell Lewis. Qui lui si infilerà quindi ipoteticamente nella depth chart dietro a questi giocatori, se farà ovviamente il roster, visto che parliamo appunto sempre di un settimo round. Per concludere, tra gli undrafted free agent, un nome degno di nota è quello di Paris Ford da Pittsburgh, che è una safety, un giocatore che è stato molto produttivo nella SEC, nel college football, e leader appunto della difesa di Pittsburgh, che sappiamo essere sempre molto, molto efficace. E anche alla Rick Jackson, tackle da Iowa, entrambi questi giocatori probabilmente avevano speranze di essere draftati, ma per un motivo o per un altro non lo sono stati. Per concludere, diciamo che il draft dei Rams, chiaramente quando una squadra arriva con una prima scelta, senza una prima scelta, le aspettative sono abbastanza basse. Se poi ci mettiamo anche il fatto che lo spazio salariale per i Rams non era dei migliori, le aspettative appunto erano basse. Si dava per scontato che intervenissero molto di più nell'offensive line, non lo hanno fatto. A quanto pare McVay si dice molto fiducioso dei ragazzi che ha al roster, quindi vedremo se avrà ragione ancora una volta lui. È chiaro che i Rams sono una squadra che ha sempre una strategia un po' sui generis a livello di draft, vedremo quanto pagherà e se riuscirà a portarli alla terra promessa. La scelta che mi è piaciuta di più sono due, ovvero sono quelle del quarto round, Robert Rochelle e Jacob Harris, e quella che mi fa un po' grattare la testa, ma ripeto, non tanto per il giocatore, che comunque vedo come fit a Los Angeles, ma per quello che era rimasto sul board e il need che c'era a coprire nel ruolo di centro, dico Tutu Atwell, wide receiver da Louisville.
E chiudo chiedendoti il voto che dai al draft dei Rams. Hai spiegato tutto benissimo, Guido. Se dovessimo proprio dare la nostra classica votazione, cosa diamo a questo draft?
La classica votazione, diciamo che è una sufficienza piena, ci metto un più perché secondo me nei middle round, dove era proprio il cuore del draft, i Rams si sono mossi bene, quindi diciamo un C+.
C+, ci confermiamo, il podcast più severo che ci sia in tema di draft. Noi non siamo come gli americani che sparano a manetta.
E invece ho visto che per i Rams sono state scomodate anche delle insufficienze.
Addirittura, quindi siamo scesi sotto la C. Quindi in questo caso possiamo dire di essere stati buoni.
Sì, esatto.
Benissimo. Bene, siamo riusciti a rimanere sotto l'ora, credo sia la prima volta in questa seconda parte di podcast, quindi in podcast dopo il draft. Normalmente le nostre analisi ci conducono sempre per lunghe peregrinazioni alla scoperta di tutti i giocatori, ma oggi, visto il draft cortissimo dei Seattle Seahawks, puntata un pochino più corta. Comunque, spero per voi ascoltatori sia sempre ricca di spunti, ricca di informazioni e soprattutto vi abbia permesso di conoscere tutti i giocatori che le vostre squadre hanno selezionato. Io saluto calorosamente i miei amici e nostri ospiti che ci hanno fatto compagnia anche stasera. Un grazie a Guido Semplici, grazie Guido.
Grazie a te Gabri, ci sentiamo la settimana prossima.
Un grazie a Fabio Morras, grazie Fabio.
Grazie Gabri, se la rete me lo consente ci sentiamo settimana prossima.
Un grazie a Oleg Bogdea, grazie Oleg.
Ciao ragazzi, grazie Gabri, alla prossima.
E un grazie a Emiliano Guadagnoli, grazie Emi.
Grazie a te Gabri, ci sentiamo settimana prossima.
Da Gabriele Valzarotti è tutto, vi do l'appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata di Podcast Dopo il Draft. Ciao!